Bene, come vi avevo preannunciato la volta scorsa, noi accostiamo la figura del profeta Elia solo in alcuni episodi della sua vita. È una cernita di episodi, una scelta che ho compiuto io in un percorso che mi sembra verosimile, quello che vi propongo. E pertanto questa sera affrontiamo il capitolo 19, una parte del capitolo 19 del primo libro dei Re. Giovedì scorso abbiamo affrontato il capitolo 17. Per comprendere ciò che accade e che leggeremo è necessario fare una sorta di preambolo, cioè capire l'antefatto di quello che leggeremo questa sera, l'antefatto che naturalmente è narrato nel capitolo 18. Che cos'è questo antefatto? Elia giunge a sfidare i profeti di Baal. Ci dicevamo la volta scorsa che quella di Baal era una religione della fecondità, della fertilità e quindi in qualche modo della tutela dell'aspetto biologico e fisico della vita. Una religione che però comportava una certa rinuncia alla libertà, fondata anche su un certo senso di timore, cioè di perderla questa vita biologica, perché il Dio che la possiede, Baal, può anche togliere. Mentre Yahweh, dicevamo, il Dio di Elia, è il Dio della libertà. Accade questo momento di sfida tra Elia e i profeti di Baal, che sono profeti dell'istituzione, sono profeti istituzionalizzati, che sono 400, quindi sono un numero davvero spropositato. Elia e questi profeti si sfidano per vedere qual è il vero Dio, chi è il vero Dio. E si sfidano con una ordalia, cioè con una prova del fuoco. L'idea è questa, che la divinità che concederà il fuoco, che farà quindi ardere una catasta di legna che è stata preparata, quella è il vero Dio. Allora provano i profeti di Baal, danzano, ballano, si incidono, si procurano delle ferite con il proprio corpo, tanto da essere tutti pieni di sangue. Immaginate queste ritualità molto crude e molto antiche, ma nessun fuoco scende a bruciare la catasta di legna. Poi tocca a Elia, Elia addirittura circonda la catasta di legna con dell'acqua, proprio per come dire, essere assolutamente certo che quello che accadrà sarà qualcosa di straordinario. Invoca Yahweh e il fuoco scende e inizia a bruciare la catasta di legna. E quindi Elia in qualche modo vince questa sfida. Naturalmente la sfida viene sotto gli occhi del re Acab. E pertanto, una volta vinta questa sfida, dice ad Acab: vedi, adesso anche tu puoi capire qual è il vero Dio. Non è Baal, non è questo Dio della fertilità, della fecondità, della vita fisica, ma Yahweh, il Dio della libertà, il Dio della storia. Immediatamente dopo questa vittoria di Elia, cosa accade? Che alcune nuvole cominciano a comparire all'orizzonte ed Elia dice ad Acab: per dimostrarti ulteriormente la verità del Dio di Yahweh, che è Yahweh, la pioggia sta per scendere sulla nostra terra. Ricordate la volta scorsa che Elia era comparso proprio dicendo questo, quindi non ci sarà la pioggia finché non lo dirò io, e la pioggia sarebbe stata la risoluzione di tantissimi problemi sociali del popolo. Quindi Elia ha una sorta di doppia vittoria. Acab decide di tornare alla reggia e quindi di avvisare anche sua moglie, Jezabele, che è la vera incarnazione del potere. Il potere non è Acab, ma non è perché è una questione di genere. Acab è un personaggio più debole rispetto a sua moglie, Jezabele, che è una persona estremamente lucida, perfida, che incarna il potere nel senso più alto della parola, non nel senso nobile, ma nel senso... Quindi Acab va per tornare alla reggia, ma Elia, in preda a una certa euforia per questa doppia vittoria conseguita, si mette a correre per anticipare la corsa di Acab e arrivare lui alla reggia e dire alla regina: guarda che è successo questo, i profeti sono stati sconfitti, la pioggia è arrivata sulla terra, anche tu puoi renderti conto che il vero Dio è Yahweh. Ed Elia fa tutto questo nella convinzione di portare un messaggio di salvezza. Ed evidentemente, in una sorta di aspettativa inconscia, affinché la regina possa capire questo messaggio, possa accoglierlo. Questo è l'antefatto assolutamente necessario, quindi dobbiamo immaginare Elia in preda ad una grande euforia che doveva essere enorme, perché di fatto corre quello che c'è il carro di Acab e arriva prima di Acab alla regia di Jezabel a dare l'annuncio alla regina. Ed ecco quello che accade. Quando arrivò anche Acab, Acab riferì a Jezabel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva vinto e ucciso di spada tutti i profeti. Jezabel allora inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio se domani a quest'ora io non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo e si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'alba. Mangiò e beve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. E quindi ci fermiamo qui, facciamo questi 8 versetti. Allora, l'avete vista la reazione di Jezabel? Elia aveva vinto questa sfida e i profeti di Baal erano morti, erano stati uccisi. Jezabel, quando viene a sapere questa cosa, nonostante ci sia la pioggia, nonostante Elia avesse fatto scendere il fuoco sulla terra e bruciato la legna, dice: io ti colgerò con uno di loro. Quindi Elia corre velocemente, in preda ad un'euforia, pensando la regina l'ha capito, ma la regina, che incarna il potere, dice: assolutamente no. C'è un'evidenza: la pioggia è caduta, il fuoco è sceso sulla terra, ma il potere non cede di fronte all'evidenza. È talmente chiaro che lì il vero Dio si è manifestato, ma è altrettanto chiaro che il potere non ha nessuna intenzione di accettare questo. Perché se accettasse questo, quindi se dichiarasse ufficialmente che quell'altra divinità, Baal, non è la vera divinità, dovrebbe sconfessare tutto il suo potere. Perché quello era un potere politico fondato su una manifestazione religiosa. Potere politico, quello della regina Jezabel e di suo marito Acab, che sfruttava la religione intesa come il culto di Baal per mantenere in vita il suo stesso potere. Quindi se Jezabel dicesse: hai ragione tu Elia, Yahweh è il vero Dio, dovrebbe cominciare a impostare la sua stessa vita come la vita di chi governa, a partire da un Dio della libertà e non un Dio della fertilità, della fecondità e della vita biologica delle persone. Il potere si era quindi strutturato in questo modo: aveva fatto una scelta nei confronti della divinità Baal, perché questa divinità e l'adorare questa divinità permetteva di mantenere il controllo sulle persone. Ma se cominci ad adorare un'altra divinità, che invece è la divinità della storia, e Yahweh, Dio di libertà, Dio che libera il popolo, allora tu non puoi esercitare lo stesso controllo sulle persone. Se il Dio in cui credi è un Dio che genera libertà, tu non puoi possedere gli altri, sotto nessuna forma. Non puoi esercitare nessun tipo di potere, nessun tipo di condizionamento. L'altra volta diversi di voi mi hanno detto: però è stato un po' duro tutto quello che hai detto, tutte queste incursioni su quello che stiamo vivendo oggi, su come oggi ci stiamo cercando di muovere, ci hanno un po' scioccato. Non mi dispiace più di tanto, ecco, nel senso che, anzi, mi preme che sia importante farle, no? Avere il potere su una persona quando si ha tra le mani la sua vita è qualcosa di molto alto, di molto grande, molto forte. Allora avveniva in questo modo. Oggi tutto questo passa sotto un altro nome, sotto un'altra forma, che si chiama biopolitica. Vuol dire che le scienze della politica, appoggiandosi su altre sapienze, su altri saperi, tipo ad esempio quello medico, governano la vita delle persone. E quindi se c'è la libertà interiore da parte di chi esercita questo potere, non c'è nessun condizionamento, ma se la libertà interiore non c'è, allora si genera un condizionamento fortissimo. Perché pensateci bene, la dinamica della cura è una dinamica che genera una dipendenza straordinaria. Col fatto che io ti posso curare, cioè il fatto che io ti posso dare vita, allungare vita, tu dipendi da me. Gesù non curava mai, infatti. Gesù guariva. Perché la guarigione comporta la liberazione della persona. Una volta che la persona è guarita, non torna più. Ma se la persona non guarisce e protrae all'infinito la sua condizione di bisogno, si genera una dipendenza che se non è vigilata, se non è curata, se non è attentamente vagliata, è una forma di potere. Che è quello che accade oggi. Ma io non lo dico con l'idea di dover condannare o non condannare, ma con l'idea e con la volontà di dire dei pensieri che dentro di me faccio, rispetto ai quali la parola e la scrittura mi aiuta a farmi un'idea più precisa e che possano servire anche a voi a capire le dinamiche. Se tu emani un potere sulla vita di una persona, e a quel potere sei legato, a quel potere ci tieni e non sei libero, la Jezabel di turno, tu avrai tutto l'interesse a protrarre all'infinito la dipendenza della persona da te. Anche in nome del fatto che la curi. Quindi cronicizzi il rapporto tra te e quella persona, perché quella persona alla fine dipenderà da te. Se tutto questo lo fate diventare un potere politico che si appoggia sulla bios, sulla vita, quindi ad esempio sulla medicina, si genera quella che si chiama la biopolitica, cioè il controllo assoluto della vita delle persone, fatto attraverso il potere. Che poi è un paradosso, no? Perché, ad esempio, nel campo della medicina è molto strano questo paradosso. Ormai cura tantissimo la medicina, vero, guarisce altrettanto poco, però. E siccome non può più guarire, può curare, ma curando, cosa fa? Continua a mantenere vita un legame di potere. Per quello ribadisco. I gesti di Gesù non erano mai di cura, erano di guarigione. La guarigione vuol dire adesso tra me e te c'è più niente. Se tu vorrai tornare, è la tua assoluta libertà che ti fa tornare. Ma io ti ho guarito, tu non devi più tornare da me. Infatti quante volte, lo sapete, Gesù diceva adesso vai, vai a non peccare più, era la guarigione interiore. Ma quanti che venivano guariti da lui diceva vai, vai, volevano seguirlo e lui diceva vai. Cioè, sei guarito, sei libero, tra me e te non c'è più un legame, perché Gesù era assolutamente refrattario ad ogni forma di potere, persino quella interiore e psicologica. Quindi qui abbiamo la situazione di un uomo, Elia, che ha dimostrato che quello è il vero Dio, è Dio della storia, è Dio della libertà, va dal potere incarnato da Jezabel, si immagina che il potere capisca, perché è arrivata la pioggia, quindi c'è la possibilità di risolvere i problemi sociali delle persone. Il potere, se facesse questo, dovrebbe disconoscere se stesso e la struttura su cui si è appoggiato fino a quel momento non lo fa. Non fa. Anzi, cosa fa? Gli dice: guarda, io ti concio come tu hai conciato. E notate la finezza, che cosa vuol fare il potere, cioè Zezabele? Non vuole realmente uccidere Elia, perché non lo può far diventare un martire. Perché se uno ti vuole uccidere, non ti manda, il testo l'avete sentito, mandò un messaggero a dire ad Elia: io ti faccio questo. Scusate, cioè il potere vuole togliere di mezzo Elia, lo toglie di mezzo, non gli manda il messaggero per dirgli che cosa vuol fare. Vuole intimorirlo, vuole impaurirlo. Ma questa è logica tipica di qualsiasi potere, no? Perché chi ha paura è comprabile, chi ha paura è sempre manovrabile, è sempre manipolabile. Per cui se tu eserciti paura, se tu metti paura, allora avrai più possibilità di controllo. Jezabel è una donna estremamente furba e per quello che dicevo rappresenta il potere nella sua forma più alta, no? Non nobile, perché potere nobile vuol dire servizio. Ma Jezabel non è servizio del suo popolo, domina il suo popolo. Ha dei sudditi, non ha dei cittadini di Israele. Quindi vuole intimorire Dio. E qui arriva tutto quello che ci sorprende, ci sciocca. Chi un po' conosce la figura del profeta Elia rimane turbato da questo episodio. A me ha turbato, no? Perché Elia ci casca dentro completamente, che è un uomo di Dio, è un uomo forte, è un uomo puro, ci casca dentro completamente. E il testo dice che si allontanò impaurito. E questa paura lo porta ad isolarsi. È molto significativo il passaggio in cui dice al servo di rimanere lì e lui si nutre da solo nel deserto. Non so se dal punto di vista psicologico questa cosa come venga compresa o capita, non ho approfondito, no? Ma non è sempre vero che quando si ha paura si cerca altre persone con cui stare. Cioè ci sono delle angosce, delle paure che uno se le vuole vivere da solo, come se si abitasse su se stesso, ma credo che sia successo anche a Gesù, no? Cioè l'angoscia di Gesù nel Getsemani, i tre li lascia da parte, va da solo nel Getsemani a fare quella preghiera e provò tristezza e angoscia. Qui il testo tradotto impaurito ed è rimasto ancora così, ma credo che il verbo originale possa davvero essere tradotto. L'angoscia è un po' diversa dalla paura. La paura conosce l'oggetto che ti minaccia, l'angoscia no, più profonda. Forse noi culturalmente, adesso socialmente, mi sembra che siamo passati dall'angoscia alla paura, no? Cioè, marzo-aprile c'era l'angoscia in giro, perché il nemico invisibile, tutti i linguaggi che venivano usati, no? Non sappiamo com'è, non lo conosciamo, è una cosa nuova. Adesso è un pochino più conosciuto, un pochino più, come dire, anche controllato, possiamo dire questa parola, no? Quindi si ha paura, ma forse non si ha angoscia, perché non è qualcosa, come dire, di invisibile che grava sopra di noi senza che possiamo fino in fondo comprenderlo e capirlo. Il testo evangelico di Gesù parlò di angoscia, cominciò a provare tristezza e angoscia quando era nel Getsemani ed era da solo. E che Elia vive tutto questo, allontana il suo servo e sta da solo. Quindi questa dinamica di paura barra angoscia che genera un'ulteriore solitudine, quindi non un desiderio di comunione, non una voglia di stare con altri, ma una voglia di chiudersi ancora di più. Ripeto, io dovrei approfondirlo dal punto di vista proprio interiore, psicologico, ma non è neanche le competenze, ma mi sembra che sia una cosa reale questa, che accada così. Perché è come se si viene incatenati dalla paura, dalla coscia quando veramente arriva, e quella ti blocca persino nell'andare a cercare delle relazioni. Sta di fatto che Elia lo fa, e per quello dicevo a me, ha turbato questo episodio, perché lui è vittima di questa paura, di questo inganno che di fatto Jezabel, perché l'ha organizzato perfettamente così, lo ripeto, se voleva toglierlo di mezzo lo toglieva di mezzo, non lo voleva, voleva impaurirlo, e quindi anche farlo sfigurare, capite? Siete tu che sei l'eroe di Israele, sei duro, sei quello che vive davanti a Dio, guarda che te la dai a gambe, guarda quanta paura hai anche tu. E che questa paura si aggiunge ad una condizione interiore di Elia che sempre più turba e lascia sorpresi, perché desideroso di morire disse: ora basta Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Cioè, due righe che sono veramente, è al punto più basso uno sconforto interiore, cioè ci sembra quasi bipolare Elia. Guardate che poco prima era talmente pieno di entusiasmo che è corso anticipando il carro andando da Jezabel. Adesso è talmente al colmo di uno sconforto che vuole morire. Cioè in preda ad una depressione enorme. Ci deve essere un buio dentro il suo cuore così grande da non fargli desiderare nient'altro che non esserci più. Le persone che qualche volta hanno desiderato non esserci più, forse lo possono capire, no? Che hanno desiderato qualche volta, quando la vita diventa così tanto problematica, dire: ma se io non ci fossi, tutta serie di cose, di questi problemi non ci sarebbe. C'è un salmo che dice questo: gli uomini invocano la morte ritenendola amica. Quindi io mi dico, se la scrittura lo dice, vuol dire che non è una cosa così rarissima da una tanto, no? Poi magari rarissimi sono i suicidi, ok? Se poi sono rarissimi, che anche questo sarebbe tutto da valutare, no? Non veniamo informati ad esempio su questa stagione di cosa sia successo. Però in altri paesi del mondo ci sono questi dati, Il Giappone, da quando è iniziato il fenomeno della pandemia, ha avuto molti più morti per suicidi che morti per virus. Quindi esistono anche queste cose. E appunto dico, se la scrittura lo dice, è perché il fatto non è una cosa così tanto rara, no? Che io in certi momenti posso anche pensare, dire, vabbè. Sono venuto al mondo, ci sono, esisto e potrei anche andarmene, no? E tanto cosa cambierebbe? Sì, mi piacerebbe qualcuno per un po', poi il mondo andrebbe avanti, per fortuna. Cioè, chi qualche volta qualche ragionamento di questo genere se l'è fatto, no? E poi magari l'ha messo da parte e ha cominciato a respirare, può capire cosa ha provato lì. Gli ha provato tutto questo sconforto perché mi è sembrato che tutta la sua missione sia fallita completamente. E che tutto quello che lui ha fatto non sia servito a niente, a cambiare la logica del potere. E siccome aveva identificato se stesso con il compito che gli aveva dato, vedere che nulla è cambiato, cioè che il potere ha detto: guarda, a me non mi interessa niente di una cosa che è anche evidente, cioè questo è il vero Dio, Yahvé, perché allora da lì l'ha vinta lui, perché l'acqua, la pioggia è arrivata, non mi interessa nulla, ha risposto il potere, a me interessa consolidare il mio potere, tenerlo in piedi. E Dio sente che la sua missione non ha. È come uno che dice, quindi, se io non compio questa missione, se questa missione mi è andata a buca, è andata a vuota, che ci sto a fare sulla terra? Però è curioso il motivo per cui Elia chiede questo. Dice: Signore, prendi la mia vita. Dice: perché io non sono migliore dei miei padri. Che strana questa frase, no? Quando con la scrittura si intende i padri, non si intende il padre biologico di Elia, evidentemente, no? I padri vuol dire Abramo, Isacco, Giacobbe, vuol dire la loro fede pura, vuol dire il loro fidarsi di Yahweh, che li ha chiamati a uscire dalla loro terra, li ha chiamati ad abbandonare le divinità che avevano, no? Ha fatto fare loro un percorso, questi sono i padri, Mosè, i padri sono questi. Elia dice: prendi la mia vita, io non sono migliore di loro, perché anche loro sono morti, certo, anche loro sono morti, ma forse ci viene da pensare che Elia, ed è questo che sbigottisce ancora di più, avesse come dentro di sé una sorta di divisione ideale di se stesso da dover raggiungere, cioè essere all'altezza dei padri. E quindi lui viveva al cospetto di Dio, dicevamo l'altra volta, no? Viveva la presenza di Dio e ci dicevamo, colui alla presenza del quale tu stai è quello a cui rendi conto delle tue azioni. Non nel senso che lo fai verbalmente, a volte è inconscio di questa cosa. E qui ci sembra che Elia vivesse al cospetto dei padri, cioè era come se lui nella sua vita dovesse realizzare l'idea di essere all'altezza loro e che quindi quello che faceva lo faceva per rispondere ad un ideale. Quella missione la portava avanti per rispondere ad un ideale. I padri, l'altezza dei padri, la fede pura dei padri. Se così fosse, questa è un'interpretazione mia, io non l'ho trovata da nessuna parte, però tanto che ci prego su e ci penso, mi dico, ma non è che Dio ha concesso ad Elia un tempo così buio perché lui si purificasse da tutto questo, cioè perché accettasse questa missione semplicemente perché amava Dio e non perché doveva rispondere a un ideale che aveva dentro di sé. Non è che Elia vive tutto questo, questa angoscia, questa paura, questa inquietudine perché così distrugge finalmente l'ideale che guida le sue azioni. E sta con quello che lui veramente è davanti a Dio. Io penso che tutti prima o poi devono fare i conti con questa cosa, no? E che arriva in certi momenti della vita, dell'età, tutto questo. E io auguro che a ciascuno arrivi anche un momento di crisi di questo genere, no? Alcuni magari non se ne rendono neanche conto, fanno tutta la vita continuando a rispondere ad un ideale che gli è stato messo addosso da quando erano bambini, e l'esistenza è una continua corsa a dover soddisfare questo ideale, stare all'altezza di questo ideale, perché se non sei all'altezza di questo ideale non vali. Poi a un certo punto, e sarebbe benefico, tutto questo crolla, va giù come un castello di carte, patatà, si distrugge completamente. E lì il Signore arriva a Mosè e dice: adesso possiamo veramente fare i conti a te. E credo che lì abbia vissuto tutto questo in questo momento, tant'è che Dio lì si avvicina. E l'avvicinarsi di Dio non ha nessun atteggiamento di recriminazione, di rimprovero assolutamente, ma nemmeno di recriminazione o in qualche modo di rivendicazione del tipo Elia perché sei qui, Elia perché ti sei comportato così, Elia cosa hai fatto, Elia sei fuggito anche tu. Cioè Dio si avvicina e gli porta da mangiare attraverso l'angelo, poi notate i passaggi, no? Perché prima erano i corvi che andavano a mangiare, poi la donna, la vedova, adesso c'è l'angelo. C'è stato un passaggio triplice di gente che si prende a cura la situazione di Elia. Per due volte, perché evidentemente lui era prostrato, no? Perché lo sveglia l'angelo, lui va mangia, beve, si riaddormenta, lo sveglia un'altra volta, mangia, beve. Quindi senza una parola che possa apparire di recriminazione, cioè senza nessun intervento che possa ripristinare l'ideale che si è infranto, si capisce, no? Dio si prende cura di Elia, ma non per ripompare un ideale, no? Tu devi essere all'altezza dei padri, devi fare queste cose che loro hanno fatto, anzi devi essere meglio, devi portare avanti la fiaccola della fede pura come quella di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè. È come se Dio gli dicesse: io sono qui per essere incontrato da te, nella tua assoluta umanità. Povero, fragile, uomo come sei. Quindi il testo, lo vedete, incrocia molto bene una riflessione di tipo sociale molto forte. Esercita una manipolazione sulle persone e che riesce a manipolare persino Elia. Però tutto questo cedere di Elia di fronte a questo potere che lo impaurisce, lo porta ad un punto così buio che non può che essere il fondo da toccare per poter poi risalire. Cioè gli permette di fare verità con se stesso. Quindi si incrocia un livello sociale e un livello personale come sempre, no? Come sempre tutto ciò che accade intorno a noi, socialmente intorno a noi, interroga noi quello che nella verità noi siamo. Per cui tutto quello che stiamo vivendo adesso, tutte le manipolazioni a cui siamo sottoposti, tutto il tipo di linguaggio a cui siamo sottoposti, alla fine ci conduce a farci delle domande su noi stessi, su chi siamo veramente noi. Qual è l'unica parola che l'angelo rivolge ad Elia dopo averlo riassestato con una cura umana semplicissima, dargli da mangiare? Gli dice: riprendi il cammino verso l'Oreb. L'Oreb è nella scrittura il luogo della presenza di Dio. Dice: adesso rimettiti in cammino per tornare alla presenza di Dio. Adesso che il tuo ideale si è infranto, adesso che anche tu ti sei scoperto in preda a queste paure, rimettiti in cammino per tornare alla presenza di Dio. Cioè la missione non è finita. La depressione in cui sei andato, la sensazione che non sia valso a nulla tutto quello che hai fatto, non è l'ultima parola sulla tua missione. E quindi questa immagine della ripresa del cammino vuol dire che Dio restituisce a Elia una meta. Quando hai una meta e questa meta è generata dalla tua fede, dal tuo rapporto con Dio, tu non arrivi mai a dire: non c'è più niente da fare. Cioè, Elia era arrivato a dire questo, no? Non c'è più niente da fare, la mia missione è fallita, che ci sto a fare sulla terra? Dio lo cura. Non lo rimprovera, lascia che il suo ideale vada distrutto. Lo incontra nella sua umanità e dice: no, umanità, non è così. Tu la vita ce l'hai ancora, tu il cammino da fare ce l'hai ancora. Allora quando la meta è davanti a te, anche la tua missione si riqualifica, anche la tua testimonianza cristiana riprende
ancora. Quindi vi dico, siamo dentro a questo tempo sociale così difficile, così complicato, così strano e così generatore di paure, ma come ne vorremmo uscire? Come cristiani? È così sbagliato porsi una meta. Faccio la domanda, no? Perché la sensazione di tutti, no? È sempre quando finirà? Finirà, ma nessuno dice niente, no? Ma si fa avanti giorno per giorno, ma non sappiamo, facciamo questo, ma forse no. E io dico qui, Elia viene curato con Dio che gli dice c'è il cammino davanti, c'è una meta, allora ci deve arrivare. E lo dico perché, e perdonatemi questa ulteriore ultima, poi concludo, anche se mi piacerebbe allungarmi un po' di più su certe riflessioni. Cioè, se le mete non te le dai tu, alla luce della fede e di quello di profondo in cui credi, le determinano altri per te. Chiaro? Cioè, se non ci diamo un'idea di un percorso, un cammino verso dove vogliamo andare come cristiani, come chiesa, altri che sono già all'opera decideranno che cosa ne saremo. Sarà un bene, sarà un male, io non lo so, però decideranno altri, siamo così tranquilli che altri decidono. Il mondo nuovo che si sta davanti, niente sarà più come prima, come se fosse una specie. Io quando sento queste frasi dico, ma questa roba qui non è mica un destino, no? È una storia, c'è diversità tra destino e storia, cioè il tempo appartiene a Dio, poi te lo dà a te, essere umano, perché tu possa con le tue scelte plasmarlo e orientarlo, capite? Cioè il mondo che viene dopo, niente sarà più come prima, siamo noi esseri umani che decidiamo cos'è. Se non lo decidiamo noi, lo decidono altri per noi, non è una sorta di destino che deve arrivare, inevitabile, ineluttabile, ci arriva addosso questo mondo diverso. Il mondo diverso sarà come lo voglio fare io, non io Don Umberto, io esseri umani, io umanità, io comunità, io chiesa. E se non lo decido io, lo decidono degli altri, non arriva giù dal cielo, perché Dio non agisce così. E quindi, che tipo di futuro ci immaginiamo? Che tipo di meta ci immaginiamo? Sono domande grandi, mi rendo conto, ma a me fa piacere quando queste domande animano la preghiera. Aiutano a respirare un po'. E io lo lasciamo qui, che cammino verso l'Orb. E l'immagino a domandarci stasera, lui, a ciascuno di noi, e tu sei in cammino verso dove?